Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti, cari ascoltatrici ed ascoltatori di Radiograd. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per aggiornarvi sulla manifestazione in programma il prossimo 1 giugno a Roma contro il governo Meloni e contro quello che oggi esso rappresenta, e cioè guerra esterna con il suo appoggio indiscusso alla NATO e la fedeltà servile alle politiche US, e liberismo economico e guerra interna, repressione autoritaria contro poveri, marginalizzati ed oppositori politici. Invitiamo tutte le associazioni che ci ascoltano a partecipare alla manifestazione e manifestare la propria adesione mandando una mail all'indirizzo 1giugno2024@gmail.com. scritto coi numeri 1giugno2024@gmail.com. Presto, tra qualche giorno, cominceremo a far girare la lista dei primi firmatari. Dunque, come previsto, in questi giorni cominciano le assemblee territoriali e tematiche, che, per chi è a Roma, vi ricordo quella del prossimo 22 maggio alle ore 17, che si terrà al Pratone della Sapienza. Non mancate. In questi giorni, dicevo, sono cominciate le assemblee territoriali e tematiche che ci permettono di approfondire i temi della manifestazione ed allargare la consapevolezza e la speranza di della maggiore partecipazione consapevole possibile. Sabato scorso, qui a Roma, è stata la volta dell'Assemblea dei Migranti, promossa da USB, che da sempre svolge un lavoro meritorio di sindacalizzazione tra i lavoratori migranti e le loro comunità. Ho anche una piccola clip direttamente dall'evento, ascoltiamola.
Eccoci qua, siamo con Stefano De Angelis, responsabile immigrazione dell'USB, in coda alla partecipatissima assemblea dei migranti che abbiamo appena concluso, dove si è parlato ovviamente anche della prossima manifestazione del 1 giugno e della necessità che tutti quanti ci uniamo per contrastare le politiche di morte di questo governo. Stefano.
Sì, è chiaro, nelle posizioni che ha preso questo governo, in un'economia di guerra, in una partecipazione diretta alla guerra, è chiaro che c'è un riflesso forte sulla condizione dei lavoratori e dei cittadini migranti che stanno nel nostro paese. Questa cosa, che naturalmente diciamo colpisce anche l'economia di guerra, colpisce anche gli italiani, per i migranti è acuita dal fatto che hanno fatto dei decreti, il decreto Cutro e anche il decreto che ha allargato i paesi cosiddetti sicuri, mette sempre più in difficoltà la permanenza dei cittadini stranieri nel nostro paese, la difficoltà sempre maggiore a riuscire a trovare una regolarizzazione, e questo riteniamo che sia un atteggiamento proprio anche dell'Unione Europea, che si collega benissimo appunto a un'Unione Europea che vuole andare sempre più verso una guerra. Noi abbiamo fatto appunto un appello anche alle comunità presenti oggi a partecipare alla manifestazione il 1 giugno, proprio perché riteniamo che a partire dalla legge Bossi-Fini, che è la madre di tutte le ingiustizie nei riguardi degli stranieri, e anche al decreto Cutro, noi dobbiamo con forza rappresentare contro questo governo la necessità invece di una diversa regolarizzazione di tutti i cittadini stranieri, di tutti i lavoratori, di riconoscimento dei loro diritti e delle loro aspettative nello stare nel nostro paese.
E nell'assemblea sono usciti molti di questi messaggi che dicevano: siamo tutti insieme in questa lotta perché siamo prima di tutto lavoratori e prima ancora esseri umani. Tu pensi che sia un percorso utile e necessario quello di cercare di unire le lotte dei migranti alle lotte di tutti i giorni quotidiane nostre?
No, è fondamentale, oggi sta nelle cose. Noi oggi registriamo che la maggiore conflittualità nel mondo del lavoro avviene proprio da lavoratori migranti, e vediamo anche la necessità di far riconoscere loro il diritto appunto tu dicevi di essere umani, no? Perché in realtà noi oggi stiamo sempre più in una tendenza per cui c'è una cittadella imperialista formata dall'euroatlantismo che considera tutto il resto del mondo come un problema di sicurezza, e questo viene vissuto sulla pelle dai cittadini stranieri. Quindi il dover affrontare collettivamente, insieme, unitariamente, e la rivendicazione di essere cittadini che producono, lavoratori che producono il PIL, quindi l'economia di questo paese, molto di più delle speculazioni finanziarie, sono elementi che fondamentali per poter indicare una strada di lotta e di rivendicazione a tutti i lavoratori stranieri.
Bravo Stefano e grazie, hai riassunto bene il nucleo della questione e le sue connessioni. La componente migrante è un pilastro sociale fondamentale e deve partecipare alle nostre mobilitazioni, anche se con la propria unica soggettività politica, non solo oggetto delle politiche, ma soggetti politici. Moltissime le comunità rappresentate, soprattutto dall'Africa e dall'America Latina, Costa d'Avorio, Camerun, Etiopia, Colombia, Venezuela, San Salvador, Sri Lanka, Cile. C'erano le femministe e panafricanisti. Era un'assemblea colorata e variegata. Gli interventi hanno espresso una grande consapevolezza politica. Le nostre lotte non possono limitarsi alla richiesta del permesso di soggiorno, si sente dire dai microfoni. I nostri problemi sono i problemi di tutti i lavoratori sfruttati, di tutti i poveri criminalizzati, di tutte le marginalità dimenticate. Anche se c'è una difficoltà oggettiva a veicolare questo messaggio all'interno delle varie comunità, raccontano, non tutti sono così politicizzati ed alcuni anzi sono talmente spaventati e traumatizzati da non riuscire più nemmeno a immaginare di poter aspirare a qualcosa di più della vita miserabile che si sono costruiti nonostante le nostre politiche di morte. Molta commozione di fronte al vissuto che alcuni hanno sentito il bisogno di condividere e tanta rabbia e voglia di emancipazione. È chiaro che combattiamo una lotta comune contro questo modello di sviluppo fondato sulla disperazione, sullo scippo delle risorse umane e materiali e sullo sfruttamento del lavoro nero. Diciamocelo, che ne sarebbe della nostra economia se non ci fosse il lavoro nero e quello schiavile? Che ne sarebbe del mercato agricolo e della manifattura di base, del mercato della cura? La sanatoria si rese necessaria proprio per quello all'epoca del Covid. Vi ricordate quando nessuno poteva girare senza autorizzazione e l'autorizzazione te la dava solo un contratto regolare? E fu necessaria la sanatoria per permettere a tutti quelli che fino a quel momento erano pure presenti in Italia e lavoravano ma in nero, di emergere e continuare a lavorare. E infatti, se vi ricordate, funzionava solo per i lavoratori di cura e per quelli agricoli. Il provvedimento, come l'abbiamo più volte commentato, era ridicolo già nell'ideazione. Affidava addirittura al datore di lavoro l'onere di denunciare se stesso per il lavoratore irregolare. Vabbè, mettiamolo da parte. Combattiamo insieme contro il migranticidio, vero e proprio crimine contro l'umanità, e la criminalizzazione della gestione del fenomeno migratorio, contro il decreto Cutro e l'idea stessa che una persona possa essere illegale perché non in regola con dei pezzi di carta, anzi da vedere con sospetto e come pericoli, come vere e proprie minacce alla sicurezza nazionale, al decoro, da rinchiudere in quell'inferno in terra che sono i CPR, scatole di non vita, senza nemmeno la dignità di una prigione, dove migliaia di esseri umani sono rinchiusi senza aver commesso alcun crimine. Combattiamo contro l'esternalizzazione delle frontiere e della gestione dell'emergenza, contro l'accordo con l'Albania. Combattiamo contro queste politiche che l'Assemblea ci ricorda non essere solo una peculiarità del governo Meloni, ma che ha espressione lineare, bipartisan, di un unico pensiero da 20 anni a questa parte. Ci sono vite che valgono di più, le nostre, nella fortezza Europa, e vite che valgono di meno, che devono essere lasciate morire in mezzo al mare una volta qui nascoste sotto le piaghe purulente della nostra amministrazione, buco nero di difficoltà e diritti negati. Da avvocata militante ogni giorno sbatto la testa contro il muro di gomma di una burocrazia opprimente e farraginosa, come quella degli inferni di Dylan Dog, dove anime svogliate passano l'eternità a sbrigare pratiche che si moltiplicano all'infinito, senza mai riuscire a raggiungere il risultato di quella tessera sanitaria, di quell'iscrizione a scuola, o ottenere i buoni mensa, o la casa popolare, o l'assistenza, o... L'elenco, mi fermo perché l'elenco potrebbe farsi infinito. E anche qui, tali difficoltà non sono un privilegio dei migranti, ma anche degli italianissimi, insomma di tutti quelli e di tutti coloro che devono fare, sono costretti a fare affidamento sullo Stato per trovare soddisfazione dei propri bisogni primari: casa, sanità, istruzione, lavoro. Diciamo che il nostro sistema ha per noi un messaggio molto chiaro che dice: se non puoi rivolgerti al mercato, caro mio bello, sei fregato. Rassegnati. E noi siamo qui a dire che no, non ci rassegniamo e ancora pretendiamo uno Stato protagonista della redistribuzione della ricchezza, che rimuova quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Grazie per avermi ascoltata e ci vediamo il 1 giugno.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione. Dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.